Qua a completo, oggi dobbiamo essere, dovremmo anche Fabio, fa un po', quindi siamo a completo finalmente in questo tempo da cani, perché proprio Bruce non sta più bene.
Io forse
ho sbagliato tutto,
forse il motivo, forse il motivo. Io sono venuto in radio dopo un mese, ragazzi.
L'acqua hai fatta mandare giù, complimenti.
Sì, grazie.
A Ponti, questa è una puntata
una diretta
di
Facebook, dove, ragazzi?
www.alifania.com. Sì, metti la diretta. E benvenuti a questa nuova puntata di Siamo alla Frutta. Parliamo di alimentazione in generale e ora anche nello specifico con Jimmy, Andrea. Abazzai, così aggiungiamo che innanzitutto con Silvo, Rolo, yes. Filomena che è un attimo andato a bagno, Fabio e un altro ospite che sta arrivando. Adesso un po' di musica.
Ancora qualche minuto e entreremo veramente carichi.
Bravo. Per ricordando il sito da radio che è
www.radiofonica.com.
Il numero già devi
fare. Il numero non lo so a memoria ancora.
Il numero ancora non so.
Dico io 74 15 88 985 per domande, curiosità, saluti, dediche, tutto quello che volete, ok? Andiamo qua a musica e poi partiamo. Vai, a dopo.
Sono il mostro Frankenstein.
Io sono il conte Dracula, ulala.
Io sono l'uomo lupo famelico.
Siamo mostri strani ma con molta umanità.
Sono buono e stridulo.
Io bevo il pomodoro.
Se c'è la luna piena sai che arrosto vi farò.
Bleh. Quando è mezzanotte l'orologio fa di don, 12 tocchi per i mostri fa di don.
Quel mostro di Carletto dov'è?
Al basso l'arco scritto dai Carletto.
Arriva!
Che simpatico Carletto, quasi quasi lo stritolo.
Dai, Carletto, sveglia, tirati tu.
Lungo, corto, grasso, secco, dai, Carletto,
cretto, cretto. Alto, basso, largo, cretto, dai, Carletto, cretto, cretto.
Ti toccati.
Is it?
amici, che musica, eh? Questi erano gli
Aerosmith.
Ma se dico io non capisco, come capisci tu?
Ti prego, dillo.
Aerosmith, tutto bene.
Bene, si è allenato, questa volta si è allenato del brutto. Allora, bravo Nicola.
Visto,
innanzitutto preparato. Oggi si festeggia. Uno piove.
No, che mi sono fidanzato, no.
No, no, quella è storia vera.
Chi si è fidanzato?
No, scherzavo, una battuta.
Ah, ok.
Lo scherzo
tra
di
i vari obiettivi del prossimo anno, anche una fidanzata per
ma uno sa che
se la può fare.
Se la può fare, può fare. No, dicevo, un evento perché abbiamo Lorenzo.
Sì,
cioè,
infatti piove
nella versione.
Ed ecco perché oggi piove, infatti. Cioè.
Ha abbandonato la versione di Ambrantini.
Sì, ha cambiato.
Oltretutto ho fatto un change di look. Sono passato un po' da donna
a uomo.
Sono ritornato
ormai
leggermente.
Questo cambio
perché era insostenibile, cioè.
Perché qualcuno gli ha detto che assomiglia a Brangiolini, non credo che l'abbia presa molto bene.
Mi assomiglia a Brad Pitt, no, scherzo.
Beh.
Allora, oggi parliamo di alimentazione.
Innanzitutto non rubiamo tempo perché abbiamo ospiti che tanto saluto Andrea Bazzari, che è il nostro ospite della giornata.
Ciao a tutti,
ciao Andrea. E per introdurre un po' Andrea, innanzitutto una breve descrizione per capire un po' chi è Andrea, e poi ce lo racconta lui, quali sono i suoi percorsi. Comunque Andrea ha 31 anni, si può dire, tanto sei uomo non ti offendi. Fa l'odontoiatra, quindi fino a qui, no? Vita regolare. E da 8 anni e mezzo ha scoperto, ha migliorato il suo interesse per l'alimentazione. Alimentazione che lui dice la intende come strumento per guarire, anche per, diciamo, migliorare la salute laddove questa non fosse al top. Prima però di farlo parlare, io ovviamente mi sono documentata su questo mondo, che non abbiamo ancora detto magari ai nostri ascoltatori, se no nelle locandine. Infatti, parliamo oggi di vegani, quindi della filosofia vegana, e nel particolare con Andrea parleremo dell'essere fruttariano, che poi lui ce lo racconterà meglio in che cosa si sostanza. Quello che però su internet si trova, infatti nella locandina dicevamo i falsi miti, no? Comunque sono delle informazioni generali su che cosa essere vegani. Allora, filosofia vegan, poi Andrea mi correggerà se sbaglio, dicono, allora, quando si parla di dieta vegana, che cosa si intende? Filosofia intesa come stile di vita. Stile di vita improntato verso il rispetto del mondo animale e verso comunque il proprio corpo. Là, questa filosofia vegan è una filosofia che è cominciata nel XX secolo, precisamente 1944. E diciamo un po' il fautore, dimmi se sbaglio poi Andrea, è Donald Watson, detto correttamente, sì. Che praticamente, mi piaceva raccontare questa storia, come è venuto, come è avvenuto il passaggio, quindi che cosa lo ha portato ad essere vegano. Il suo zio Giorgio aveva una fattoria, lui non sapeva questi animali che tipo di ruolo sociale avessero, quindi che cosa facevano, e osservava all'interno di queste fattorie i diversi animali, fino a che pensava, ok, le vacche fanno il latte, le oche fanno le uova, il gallo, questa è una cosa simpatica, è utile per la sveglia, quindi ognuno di questi animali aveva una funzione sociale, ma non capiva i maiali, dice, i maiali cosa serviranno, no? Da questa cosa ha capito che invece i maiali avevano una funzione, purtroppo in quel senso, alimentare. Ha visto la macellazione per un ragazzino in 14 anni, questo è stato anche un evento forte. Da quel giorno ha deciso però di cambiare un po' la sua filosofia. Da questo sono nate quelle che sono appunto i gruppi di vegani, che ha in qualche maniera seguito la teoria di Watson. E poi insomma si sono man mano si sono aumentate le persone interessate a questa cucina vegana. Questa è un po', diciamo, la storia in breve, no? Senza voler togliere troppo tempo ad Andrea. Qual è la situazione attuale? Stati Uniti, i vegani sono intorno all'1,3% della popolazione, quindi ancora andrei a avere una piccola percentuale. Regno Unito lo 0,4. Quindi in realtà, evidentemente, ancora forse c'è poca conoscenza.
Beh, in Italia siamo circa al 10% di vegetariani, se non sbaglio quasi al 2% di vegani. Infatti, il secondo paese più vegetariano del mondo dopo l'India.
Andrea, a noi interessa tanto, quando invitiamo i nostri ospiti, capire come si arriva a dei passaggi, cioè al di là di quello che ci racconterai, quindi della teoria. A noi interessa sapere realmente perché Andrea, 8 anni fa, che cosa scatta nella tua testa e che cosa ti fa decidere di passare, quindi di fare un cambio nella tua vita, perché poi abbiamo detto non è soltanto alimentazione, qui parliamo di una filosofia di vita che entra preponderante, no? E la fa da padrona ormai, certo. No? Che è successo? Quindi otto anni fa.
Beh, otto anni fa mi sono avvicinato per problemi di salute, poi da quelli ho unito, c'è stato forse un cambio di coscienza, quindi dal vegetariano al vegano è stato quello, cioè la presa di coscienza del fatto che questi animali devono necessariamente venire sfruttati, uccisi per poterci sfamare.
Sfamare e poi portarci ancora più problemi. Quindi all'inizio forse di Watson, cioè mi dispiace l'animale, lo sto ammazzando per una funzione che io posso però sopperire con altro.
Esatto, non ho nessun vantaggio da questo, cioè uccido l'animale e in più mi faccio del male con quei prodotti, che infatti mi stavano effettivamente facendo molto male perché avevo molti problemi.
Ma dei prodotti in particolare, cioè la tua alimentazione prima com'era? Questo parliamo sempre pre...
Quella un po' di tutti, carne, pasta, pesce, affettati, pizza, formaggi,
insomma,
pizza,
tutto
sì,
quello
la
che è un giovane,
diciamo quella
età,
che è considerata normale.
Alcolici.
Alcolici,
no?
Certo, perché poi tossine richiamano altre tossine, quindi se tu mangi certe cose...
Le autoriproduci.
Sì, diciamo che induci, diciamo serve anche l'antidoto o qualcosa per mandarle giù, comunque sia, molte cose per poter essere gradite ancora di più vanno accompagnate, come la pizza con la birra.
Vabbè,
la carne con il vino.
Ci sono degli accostamenti inevitabili,
la carne,
no?
non potremmo mangiarla senza acqua, vino o altri alcoli, insomma.
È vero. Tu devi, no,
io sto
questa
perché...
puntata, Nicola, devi stare zitto.
Insieme, sennò...
Ascolta, quindi insomma, ritornando al discorso, problemi purtroppo di salute, a questo punto ti scatta questo passaggio, quindi decidi di cambiare
qualcosa.
Sì,
pian piano, ovviamente mi sono informato e pian piano ho tolto sempre di più e mi accorgo che più tolgo e più e meglio sto. E ovviamente questo deve essere fatto in maniera graduale, che poi spiegheremo anche come.
Sì.
E fino ad arrivare adesso alla comprensione che effettivamente le cose sono molto più semplici di quanto pensiamo, come dicevo lui prima della trasmissione. E questo a partire dall'osservazione un po' di quella che è la natura, l'anatomia dell'uomo. E il primo mito che vorrei sfatare qui, approfitto di questa occasione che mi avete dato, è quella la più comune diciamo parola che è stata accostata all'uomo e che ha portato più morti forse di ogni guerra, che è l'onnivorismo. Cioè la definizione di onnivoro è completamente inventata, perché in natura non esiste nessun animale onnivoro. C'è il radivoro, il frugivoro, ci sta ad esempio l'erbivoro, il carnivoro, però non esiste l'onnivoro. Anche gli animali che noi abbiamo addomesticato in realtà non sono onnivori, tipo ad esempio il maiale in realtà vive di radici, solo che in mancanza di quelle mangia altro e noi diamo tutto comunque già pronto, preparato eccetera, lui se lo mangia perché non c'ha il suo cibo ideale.
Chiaro.
Anche ad esempio le scimmie mangiano essenzialmente frutta, le scimmie soprattutto quelle antropomorfe, cioè soprattutto orango, gorilla, scimpanzé, mangiano frutta. E questo è stato poi contestato dicendo però ho visto anche mangiare, il gorilla mangia foraggio o bambù magari tutto il giorno, ed è vero nel momento in cui non trova il suo cibo specifico, cioè la frutta.
Com'è?
Ad esempio allo zoo di San Diego hanno fatto questo esperimento, questa scimpanzé, questo gorilla che mangiava un po' di tutto, nel momento in cui veniva ridata solo la frutta, lui eliminava completamente il resto, cioè il foraggio o altre erbe.
Quindi era una seconda scelta, la scelta diciamo di, no,
esatto,
di alternativa.
Mancando il cibo ideale,
esatto,
si cerca un cibo simile. Noi abbiamo anche, questo tra l'altro in noi non funziona, perché purtroppo mancando il nostro diciamo cibo ideale, che è la frutta, andiamo verso cibi troppo raffinati, artificiali, e questo comporta ovviamente uno squilibrio grande nel nostro corpo. Ad esempio se uno scoiattolo non ha più la sua ghianda, non è che va a mangiare un vitello o altro, mangia qualcosa di strutturalmente simile. E la nostra dentatura anche, ad esempio molti possono appellarsi al fatto che abbiamo i canini. I canini dei carnivori in realtà sono quattro volte più lunghi rispetto agli incisivi e sono affilati, come affilati sono incisivi. I molari sono a forma di sega, proprio per distruggere ossa, muscoli.
Sì,
e il loro pH intestinale, lo stomaco, è molto acido rispetto al nostro, e l'intestino è molto più corto perché deve anche lui espellere carne in putrefazione dell'animale appena ucciso e morto.
Ora mi hai fatto venire proprio una domanda che leggevo proprio relativamente alla dieta vegana, cioè si diceva, ovviamente quello sempre informazioni reperite su internet, che una dieta vegana sbagliata rovina i denti. Ora tu mi ricollego un po' a quello che dici in generale, anche la tua professione, no? Però dice, se quella dieta non viene fatta bene, questa dieta può provocare dei danni. Secondo te questo appunto è un falso mito?
Secondo me è assolutamente un falso mito, perché la rovina dei denti è dovuta a un eccesso di zuccheri, comunemente inteso come... Sì. Come ci insegna insomma l'odontoiatria e la medicina, ma come diciamo comune credenza, però soprattutto è dovuta all'acidificazione del corpo in generale, quindi mangiando cibi acidi, considera che mangio onnivoro, il 90% dei cibi sono estremamente acidi, acidificanti, quindi spostano il pH non del sangue, ma in generale del corpo, e questo lo vediamo dalle urine, perché il sangue non può spostarsi più da 7.4 più o meno come soglia. Però, diciamo, acidificando il corpo, che succede? Che il corpo deve compensare l'acidità andando a rubare calcio e magnesio dalle ossa, dai denti. Quindi le carie vengono più spesso perché uno mangia in maniera onnivora, quindi acidificante, o comunque bevande.
Insomma, i tuoi pazienti generalmente sono onnivori. Mi viene da
no,
pensare...
Ma no, in realtà no. Non c'è una, diciamo, siamo al 60% di onnivori.
Battuta.
No, però... perché ovviamente da me poi viene gente un po' più, diciamo, informata e consapevole, quindi... non sceglie me a caso, diciamo.
Eh beh, chiaro. Ascolta, tornando al tuo percorso, quindi hai detto, ho iniziato a informarmi, quindi hai avuto, diciamo, hai scoperto, a parte leggere, cioè hai scoperto qualcuno in particolare, qualche autore che aveva scritto un libro che ti era piaciuto, cioè che cos'è che...
Il libro che mi ha più incuriosito è stato Progetto 3M, di cui qui ho portato un riassunto, che è La Rivoluzione.
Facciamo
vedere al nostro pubblico. Rivoluzione fruttariana sostenibile, in quanto questo ha unito un po' tutte le mie esperienze e le mie ricerche, in quanto proprio spiega in maniera semplicissima appunto che noi siamo fatti per mangiare addirittura in particolare mele, e non ci siamo mai in realtà adattati a tutto ciò, cioè questo presunto adattamento lo paghiamo alla fine con delle malattie che abbiamo tutto l'anno, che era il comune raffreddore, che a me personalmente è sparito da ormai anni, che già se ne va praticamente seguendo una dieta vegana crudista, e tutte le altre malattie, anche le allergie che avevo, l'asma, eccetera, spariscono semplicemente tornando a uno stato di natura. E allontanandoci da questa natura ci ammaliamo semplicemente. Quindi tutte le malattie che noi non riusciamo a capire dove viene, anche la medicina nostra allopatica, tradizionale, non capisce dove vengono, perché si basano su un assunto sbagliato. Cioè loro dicono l'uomo onnivoro. Tutte le malattie dove vengono? Boh, non lo so, virus esterni, batteri,
DNA.
Chissà da dove, sì, malattie genetiche, che anche quelle scompaiono, perché la genetica in realtà è dovuta all'ambiente, cioè se noi viviamo con dei parenti, con degli amici che mangiano tutte quelle cose, si ammalano di quelle cose, noi ci ammaleremo a nostra volta delle stesse malattie, ma non perché sono geneticamente impostate in noi, ma perché mangiamo come loro e ci ammaliamo come loro. Infatti chi esce da questo schema alimentare obsoleto subito riacquista la salute e non sviluppa la malattia cosiddetta genetica, cioè magari il diabete, magari la pressione alta, malattie cardiache. In realtà se vediamo chi ha malattie cardiache è sempre estremamente sovrappeso, e il grasso viene da prodotti sempre diversi
bene.
Dalla frutta.
No, era una pacca sulla spalla così.
Ma quella di qua sto bene, per fortuna.
Ascolta Andrea, però all'inizio tu comunque sei anche un medico, no? Quindi avvicinarsi a un'idea di questo tipo credo non sia stato facile per te, cioè comprenderla e farla propria, anche perché venivi da uno studio completamente differente, dove si dice si pensa tutt'altro.
Certo, ma infatti chi è più vicino alla verità in realtà attualmente non sono i medici, che non hanno delle materie legate all'alimentazione durante il loro percorso di studi decennale, assolutamente non hanno idea dei vari componenti chimici, biochimici all'interno del cibo, ma sono più vicini alla verità i biologi nutrizionisti, che infatti loro stanno tutti diventando vegani, perché le loro scoperte dicono che il latte crea svariati problemi, la caseina, la proteina più cancerogena, la lattoglobulina porta malattie autoimmuni, abbiamo ormoni da crescita con cui vediamo questi ragazzetti di 13 anni alti 1,90 m, ragazzini a 9 anni con le mestruazioni. E questo è dovuto a questi ormoni da crescita pazzeschi che stanno nel latte. In più a livello appunto biochimico, proprio infatti mi sono avvicinato a questo percorso non perché per fanatismo, estremismo, ma perché è estremamente scientifico. Ad esempio la carne non possiamo digerirla perché non abbiamo un enzima che è l'uricasi, e quindi si accumula l'acido urico in noi, porta alla gotta, reumatiti e problemi come anche il cancro dovuto a proteine che vanno in putrefazione. Si produce putrescina, cadaverina, Poi a livello del latte non abbiamo la lattasi per digerire il latte, non abbiamo la cellulasi, la cellobiasi per digerire quelle che sono le cosiddette fibre, la cellulosa non la possiamo digerire. Quindi anche semplicemente all'osservazione biochimica scopriamo che tutti questi elementi non possiamo mangiarli. Certo. Allora voi direte, ma perché allora neanche i semi, i legumi, i cereali? Mm. Perché anche loro non sono in realtà adatti a noi, perché sono effettivamente sono dei semi. E il seme è il figlio della pianta, cioè da lì nascerà una nuova vita. Quindi la pianta cosa fa? Mette le tossine all'interno del seme proprio per proteggere l'ambiente esterno, soprattutto dai funghi, dai germi, dai batteri. E quindi noi ingeriamo queste cose che hanno già delle tossine. Sì. E per mangiarle dobbiamo fare pure elaborate cose, tipo cuocerle, macinarle, quindi poi dobbiamo usare l'acqua, cioè cose che in natura tuttora non potremmo fare, non potremmo mangiare pizza, pasta, pane, non potremmo mangiare carne, latte, esatto.
Ascolta, ti faccio quest'altra domanda e poi io direi andiamo di andare in pausa.
Sì, presentiamo anche.
Per esempio, no? Leggevo, a parte appunto quello di nella dieta vegana di mangiare tutti gli alimenti di origine vegetale, ma anche ci sono degli alimenti che non, alla quale magari siamo poco abituati, li sentiamo poco, che sono il tofu, il seitan, che sono molto utilizzati, no? nella vostra cucina. Ti viene in mente, per esempio, anche leggevo il tè. Ho paura di sbagliare le parole. Cookie cha, qualcosa del genere. Ti risulta?
Sembra
nuovo?
Una marca dentifricio. Cookie.
No, forse perché dice, la colla per dentiere. No, vabbè, poi chiameremo questo che ha scritto questo articolo. Comunque, dall'alimentazione vegana dice: sono esclusi alcolici, tabacco, bevande stimolanti come tè e caffè. In alternativa si possono consumare caffè d'orzo. Tu dimmi se è vero.
Forse è la kombucha quella che dicevi.
O di cicoria. No, in realtà c'è scritto proprio tè, no, adesso non so, vedi, infuso privo di teina,
no,
che viene...
Non lo conosco sinceramente.
Okay, anche avocado,
cioè,
se sbaglio.
Una cosa nuova.
Avocado si usa tantissimo.
E poi sì. Ci sono una serie di, alla base dell'alimentazione vegana, si trovano appunto i cereali, come stavi
Sì, l'alimentazione vegana più. Diciamo che è medio buona, però deve essere comunque abbandonata proprio perché poi... contiene tanti elementi, ad esempio il seitan va bene al posto della carne perché sì. È più magari sostenibile, è meno, ovviamente non danneggiamo l'animale, ma è pieno di glutine.
Il tofu?
E il glutine è una proteina deleteria praticamente per l'organismo. Invece infatti come vediamo tutti i casi di celiachia sono da quello, cioè siamo intolleranti al glutine o addirittura celiaci, quindi va abbandonato proprio perché il nostro corpo ce lo dice. Tra l'altro mangiando cereali spesso si sviluppa addirittura la gluteomorfina. Cioè per questo abbiamo una forte dipendenza da quello che sono i cereali, soprattutto pane, pasta, pizza.
Sì, sì.
E il latte contiene la lateomorfina addirittura, che è per questo che anche nella mia esperienza personale di digiuno io avevo più avevo più voglia della pizza piuttosto che della frutta, che era la cosa più naturale e più magari appetitosa, no?
Sì.
Frutti magari anche brasiliani non mi attiravano quanto la pizza.
Quanto la pizza,
anche gente che fa digiuni una settimana poi gli va la pizza, perché è proprio una dipendenza effettiva, cioè non piacevo praticamente.
Lo confermo, io purtroppo ripetevo.
Lui infatti
si vede.
Lui odia tutto
buona,
quello
un
che ha la frutta,
bravo.
Proprio perché è estremamente intossicato.
Va bene, direi che andiamo in pausa.
No, qualche domanda oppure...
No, io direi di andare in pausa.
Sì,
e poi passiamo alle domande.
Ciao Fabio.
Ci siamo tutti adesso.
Ciao.
Vai Simo, presenta a...
Sì, tu mi hai chiesto ieri, chiamandomi a te.
Avevo già un'idea,
tu quattro... Mi piace commedia, te la colgo volentieri, di lanciare un po' di sigla anni 80.
Ma te ho quattro, non tantissimo.
Sì, facciamo un po'. Partiamo con Mork & Mindy, storica serie sitcom.
Mi fai tornare a essere giovane, però.
Quanti anni avevi in periodo?
Ero giovane, tanto. Vai.
Torniamo tra poco.
A dopo.
Ciao.
Ciao.
Saluto ti do. Nano, nano, la tua mano. Nano, nano, apri piano. Nano, nano, batti il palmo. Nano, nano, ora al fianco. Sorridi tu, se dormo a testa all'ingiù. Se prendo il tè, non proprio come fai te. Nano, nano, tua mano, nano, nano, apri piano, nano, nano, batti il palmo.
lontano, ma qui da voi mi trovo bene, che vuoi. Io non lo so se ci ritorno su or. Nano, nano, la tua mano, nano, nano, apri piano, nano, nano, batti il palmo, nano, nano, ora al fianco. Ora che mi sei amico, non stupirti se ti dico che io parlo con le piante, mille piedi e l'elefante, perché vengo da lontano, mi chiamo Mor, su un uovo vengo da Or. Imparo un po', ora il saluto ti do.
Sofía, ¿cómo te mira? Dime cómo.
Sofia.
Pronti ragazzi? Faccio sentire proprio fino alla fine, tornati. Anche proprio lo spazio dopo.
Aiuto, stiamo...
No, ok, adesso ci siamo.
Siamo andati alla grande.
Sì, allora, siamo andati in diretta.
E siamo tutti al completo.
È arrivato anche Fabio, siamo al completo.
Però per non farci mancare facciamo niente, arriva foto. Fabio, ma poi se ne va Lollo, vabbè, insomma, io non, po- non posso stare tranquilla no, qui infatti. Dentro. No,
io e Sivo rimaniamo, fino alla fine.
Grazie, no, siete molto gentili, pensavo che ve ne voleste
no,
andare.
No, sai che io sono un cavaliere.
Ok, ok. Allora, un'altra cosa che ne parlavamo prima nella pausa, no? Anche con Andrea, ci sono stati vegani celebri nel passato, ci sono i moderni, no? Attori, poi nominiamo anche qualche sportivo, perché beh. Molti sportivi sono vegani.
Questo me lo sapevo, sai?
Proprio sulla base di quello che dice Andrea, sapevo. Che c'è un'energia differente, eccetera. Per quanto riguarda invece il passato... Voi magari
tra gli sportivi ci direi anche Usain Bolt, che ha ammesso che la sua dieta è 90% frutta praticamente, sì. È quella che gli ha consentito
cioè,
di battere ogni record,
cioè,
esatto.
Noi altri pensavamo che fosse magari sì.
Questo
doping,
anche questo
in realtà
scientificamente è dimostrabile, perché proprio a livello scientifico biochimico sì. Nella glicolisi, che la scienza dice che parta dal glucosio, in realtà il secondo step, la seconda fase quindi dal glucosio al fruttosio, cioè dal glucosio per arrivare all'acido piruvico, il secondo passaggio è il fruttosio, quindi il glucosio viene trasformato in fruttosio, che è lo zucchero della frutta, soprattutto delle mele.
Sì.
Quindi che succede? Trasformando lo zucchero semplice, lo zucchero conosciuto, cioè il più comune, che è il glucosio, in fruttosio, noi perdiamo energia, cioè dobbiamo utilizzare una parte della piccola energia, cioè ATP, adenosina trifosfato, che è praticamente l'energia di base del nostro corpo, per trasformarlo in fruttosio, quando potremo andare direttamente a fruttosio, quindi sarebbe molto più efficiente. Per questo grandi maratoneti vanno sulla frutta,
sì,
oppure Usain Bolt,
un elenco, diciamo. Guarda, adesso mi hai tirato fuori il discorso, certo. Per esempio proprio successi sportivi, Manuela Di Centa, che è una campionessa di sci, conosceranno Carl Lewis, quindi campione olimpionico di salto in lungo, Carmen, sono tutti diciamo illustri sportivi. E poi c'è invece quello con cui avevo un attimo introdotto il discorso, tipo appunto invece dall'altra parte gli storici, quindi Epicuro, Fred, Sigmund, Gandhi, Victor Hugo, insomma ce ne sono tanti. E mi incuriosiva anche leggere un po' come loro davano, questi vegani del passato, davano la definizione, no, del concetto di cui stiamo parlando. Per esempio abbiamo Ippocrate che diceva: la natura è sovrana medicatrice dei mali, primo non nuocere, l'aria pura è il primo alimento, il primo medicamento, nessun veleno serve mai a curare un malato, dove il concetto di veleno era il concetto delle medicine, di tutto quello che ruotava attorno. Poi c'era Pitagora, che nominavamo prima, che diceva: amici miei, evitate di corrompere il vostro corpo con cibi impuri, ci sono campi di frumento, mele così abbondanti da piegare gli alberi, dei rami, uva che riempie le vigne, erbe gustose. La terra offre quindi una grande quantità di ricchezze, di alimenti puri che non provocano spargimento di sangue. Quindi questo era un po' il pensiero dei nostri passati, i nostri,
esatto.
Non dico
ma questo mi agganciare soprattutto a Ippocrate, che ovviamente è il padre, certo, della vera medicina,
anche.
Che diceva: fa che il cibo sia la tua medicina, la medicina è il tuo cibo, e soprattutto diceva ad un ammalato non dare del cibo. Che questa è una cosa che per la medicina classica è compresa, perché le persone che stanno male vengono continuamente nutrite, soprattutto di cibi proteici, quindi loro continueranno sempre a stare forse anche peggio e muoiono per questo. Se una persona ad esempio stessa a digiuno, perché ad esempio se noi osserviamo la natura, quando un cane sta male cosa fa? Mangia l'erba e poi vomita e poi sta a riposo, comunque non mangia,
sì.
E questo consente di guarire, perché la malattia effettivamente viene dai cibi sbagliati che il cane ha ingerito, come nel nostro caso cibi sbagliati diversi dalla frutta che noi ingeriamo, quindi ci ammaliamo. E quindi come possiamo pensare,
la famosa buffata, poi che cosa facciamo? Il giorno dopo facciamo un digiuno totale, no? Proprio,
esatto,
per compensazione.
Esatto, però...
E poi per esempio un'altra cosa curiosa, anche gli egizi erano vegetariani, perché hanno fatto praticamente... Sì, neanche io. Hanno praticamente fatto dei rilievi su 45 mummie e hanno capito proprio dallo studio di queste mummie qual era la dieta per questi egizi. Quindi, e infatti dicevano, nonostante molti dipinti degli egizi contengono pesci, in realtà non significa che fossero per loro, aveva un altro significato, non era un significato alimentare. Insomma, questa è una cosa curiosa.
Ma
che c'è, insomma,
una storia interessante, eh?
No. Vi faccio fare domande. Sì,
magari semplicemente, scusa, questo vorrà dire che la questione è molto semplice, visto che in antichità era difficile mantenere dei cibi tipo quegli animali che vanno in putrefazione praticamente subito. Sì. Quindi noi lo possiamo fare ora e ci ammaliamo ancora di più, perché abbiamo il frigorifero, abbiamo dei sistemi per surgelare, congelarci anche il pesce, va in putrefazione immediatamente.
Sì.
Quindi era normale anche per l'antichità, che non era facile procurarsi ogni giorno questi tipi di cibi, quindi era veramente una rarità.
Mm-hmm.
Anche per questo, perché non avevano i mezzi di conservazione.
Probabile, sì.
La putrefazione, certo, di questi prodotti è immediata, e quindi se non hai dei sistemi per fermare la putrefazione,
non
sono proprio commestibili.
Chiaro.
Laura Sibo, qualche domanda.
Io intanto farei una piccola parentesi, presenterei Tommaso.
Sì,
perché
sì,
cioè,
rientra dopo faremo una chiacchierata dopo con Tommaso.
aspettavo
lo facciamo salutare.
Vai.
Ok.
Sommelier, giusto?
Non solo.
Anche
una vita ricca di trasporti.
Poi dopo ci dirai tutte varie.
Sì.
Grazie per essere venuto e per essere nostro ospite.
Le domande sono due. Il primo cibo che hai eliminato e cosa mangi a pranzo, cena, colazione? Qual è
la dieta attuale?
Esattamente.
Certo. Anche Fabio è interessato.
Sì. Allora, la prima cosa che ho eliminato anni fa, ormai, che è la carne. E poi pian piano da lì ho fatto un ritorno a quella che è l'alimentazione più naturale. In realtà, infatti, vorrei anche sfatare l'altro mito del fatto che il fruttariano, il melariano è estremista, quando in realtà è il contrario, cioè la normalità dell'uomo in natura è quella, cioè di mangiare la frutta, perché senza altri strumenti, non abbiamo le zanne, non abbiamo gli artigli, quindi nella natura noi potremmo procacciarsi solo frutta, tutto quello che deriva dai semi o i semi stessi non potremmo mangiarli, perché sono comunque duri, devono essere macinati, devono essere comunque cotti, per non parlare di quanto è difficile potersi nutrire dei prodotti animali, quindi dobbiamo tagliarli, dobbiamo cucinarli, eccetera. Quindi in realtà la normalità è questa, quindi chi dice il fruttariano, il vegano oppure il melariano è estremista, in realtà la cosa più naturale sarebbe quello che mangia solo mele addirittura. La cosa più estrema è quella di mangiare onnariano, si dice, mangiare un po' tutto. Quello è il vero estremismo. E quindi ecco, poi tornando al fatto di cosa mangio, cerco di mangiare le cose più naturali. E la mattina mangio una o due mele, pranzo una o due mele,
prendi
cena
una o due mele. Ma non muori? Cioè io vado a pasta. Cioè, al momento mi sento cattivo, nel senso, perché sono estremista, però...
Beh, ma tutti quegli alimenti diversi danno una dipendenza ed effettivamente creano soprattutto quel meccanismo che è chiamato fame, che in realtà è una crisi d'astinenza. E te lo dico per esperienza, perché a parte la mia esperienza, anche quella altrui, avendo fatto anche 25 giorni di digiuno consecutivi, hai fame per 3 giorni e poi scompari. La stessa cosa che avevo quando fumavo sigarette, quindi una tossicodipendenza, cioè quando tu introduci qualcosa di diverso dalla tua fisiologia, induci uno sbilanciamento del corpo, una tossicodipendenza e quindi poi una crisi di astinenza nel momento in cui non c'è la tossina. Quindi tutti gli alimenti che sono aspecifici purtroppo provocano le dipendenze. Sembra una cosa estrema, paradossale, però effettivamente è così. Guarda quante persone appunto hanno bisogno della pizza, della pasta, della carne, cioè prodotti che non sono naturali, sono artificiali, prodotti dall'uomo, cotti, conditi. Tra l'altro leggevo un articolo interessante proprio sul condimento, diceva: ma l'uomo è condivoro, perché noi senza poter condire tutta questa roba, cioè sarebbe insapore o terribile, cioè la carne cruda sarebbe terribile, il pesce lo stesso, oppure cioè, la pasta, prova a mangiarla se ti piace tanto senza condimento, non c'è né sale né olio né sugo. Tra l'altro molti condimenti sono carbotecnici, che poi vedremo cosa significa. Molti condimenti sono frutti, quindi l'olio che tu utilizzi è un frutto, l'oliva ha un seme, quindi è un frutto. Ad esempio il sugo, il pomodoro ha dei semi, quindi è un frutto, e tu utilizzi il sugo per condire la pasta, la carne, la pizza, eccetera. Quindi tu, per dare un sapore a qualcosa che il sapore non ha, utilizzi la frutta. Per questo noi, io ho proposto insieme ad altri, facciamo dei corsi anche di cucina carpotecnica o anche detta fruttariana, in cui utilizziamo solo la frutta e praticamente possiamo replicare qualsiasi cosa a partire con la frutta.
La pasta,
possiamo fare la pasta, sì, la pizza.
Sì, io direi che la pasta e la frutta, ovvero il pomodoro, perché sono fantastici insieme. Cioè io non posso dire nient'altro, cioè certo. Nel senso...
Però possiamo ciglia. Sostituire pasta quelle... Possiamo...
ma il frutto ha visto col pomodoro, no?
Però l'estate, un pasto freddo, una cosa, i fusilli con la...
Questa è nella nostra, sì, chiaramente.
Possiamo
nella
sostituire la pasta natura. Con la pasta fruttariana, carpotecnica. Cioè si fanno ad esempio dei spaghetti di zucchina, spiralizzando la zucchina e poi il sugo va bene comunque. Il pesto si fa con l'avocado. O c'è cioè addirittura la carbonara che si fa con la zucca frullata insieme all'avocado e poi al posto della pancetta ci metti i pomodori secchi.
Se proprio
questo non è carbonara, però
non cioè, è carbonara me. Però diciamo è un modo per far capire alle persone che possono comunque certo, mantenere certo. Il loro standard culinario però col massimo della sostenibilità sì. Dell'etica e della salute della sostenibilità, perché hanno calcolato che l'onnivoro consuma annualmente praticamente come un mezzo ettaro più o meno, un campo da calcio. Quindi ogni anno, non pensate, siamo 7 miliardi, quasi 8 sul pianeta, ognuno ha bisogno di un campo da calcio così per poter nutrirsi, quindi per poter mettere allevamento, per poter mettere i vari ortaggi, eccetera. Quando in realtà il 70% nel pianeta, il 70% delle terre utilizzabili è usato per la coltivazione e per gli animali, per gli allevamenti degli animali. Quindi noi abitiamo nella restante parte più piccola, cioè tutto il resto okay. È per la nostra diciamo, il nostro sostentamento, ma soprattutto vorrei dire che poi, tornando a una condizione naturale, anche la natura avrà il suo, diciamo, il suo beneficio, perché ad esempio il vegetariano consuma 3/4 di quel campo da calcio, quindi servirà una zona minore per la coltivazione. Addirittura il vegano, che non usa più prodotti lattocaseari, avrà bisogno di quasi un terzo del campo, quindi si restringe molto la necessità, fino ad arrivare al fruttariano o melariano, che addirittura avrà bisogno solo della linea di porta. Anche perché qua in questo caso andiamo per altezza, non per estensione, perché gli alberi da frutto vanno in altezza, producono tantissimi chili e quintali di frutta e non vanno per estensione. Quindi anche a livello di sostenibilità è una vera rivoluzione. Per questo io...
Anche economica, penso. Cioè,
certo,
una dieta
a livello economico, cavolo.
È
quello che un po' spaventa, uno per paura di eliminare le nostre dipendenze, ma soprattutto spaventa anche il sistema, perché è veramente rivoluzionario. Non diventiamo più dipendenti da questo, cioè basta veramente poco per sopravvivere, per stare in salute soprattutto. E l'energia. Per vivere a lungo
io andrei con
l'energia. Domanda prossima, energia, non ci pensa quando andiamo sì. Con la musica così
andiamo con la musica.
Vabbè, andiamo con G Gruppo d'Acciaio, ragazzi,
nata sigla di una sentire vecchio oggi ma dopo
verrà, il tuo domani sarà, coi tuoi poteri tu salvi il futuro dell'umanità. Tra le stelle tu che vuoi diventare chi? Gipa, vuole acciaio, gipa, sulla terra nascerà la forza che ci attaccherà. Noi restiamo tutti con te, perché tu sei chi? Quando il domani verrà, il tuo domani sarà, con i tuoi poteri tu salvi il futuro dell'umanità.
Ogni nome è un uomo ed ogni uomo è solo quello che scoprirai seguendo le distanze dentro sé. Quante deviazioni, quali direzioni, quali no, prima di solo qua, sotto un cielo avorio, sotto nubi porpora, mille fuochi accesi, mille sassi sulla via, mentre un eco piano da lontano sale su, qua giù.
Eccoci qua.
Intanto
in diretta,
le casse che fanno scherzi, boom, purtroppo. Boom. E quindi, sì.
Tanto ha aumentato il pubblico, eh.
Sì, no, intanto.
Tanto abbiamo presi, c'è una webcam accesa, ragazzi. Mi sta filmando. Sì.
Infatti abbiamo credo subito che un'invasione. Sì. Insomma, anche lui, anche piacevole.
E auguri anche dimmi. A Stefano.
Tanti auguri. E inizieremo la partita di calcio a breve, non so. O pallavolo, non so.
Adesso con l'acqua va bene. 5.
Vabbè, questo pubblico c'è utile perché siamo, sì, al momento clou in cui Andrea ci parla un po'. Andrea, non ti
non ti abbandonare,
non ti, un attimo, che prima c'è stato un attimo,
Andrea è interattivo,
è che è caduta la connessione da Facebook e quindi c'è chi mi chiede oddio
okay, Facebook, ok. Comunque Andrea tra poco, appena riprende la connessione, no, ci racconta
volevo
un po',
dire un attimo la mia
dieta.
Per quanto riguarda la dieta sportivo, a me, ma come ben sapete,
io sulle diete non intervengo,
no, tu no, però ti guardo come punto di riferimento.
Allora, sono dimagrito 5 kg.
Allora, come ben sapete, io ero 120, adesso sono 75 kg. E quando ho fatto la dieta da box, io vengo da dei sport a contatto abbastanza duro fisicamente, mi è stato consigliato non ma carne di maiale, ma carne di vitello, 3 volte a settimana almeno. Mm-hmm. Per carità, ma la cosa che mi hanno consigliato di più, i dietologhi, eccetera, è stata: mangia, se puoi, il tonno, perché il tonno ha quell'olio, tra parentesi, genuino, che dà una linea muscolare ancora più definita e in qualche modo aiuta lo sviluppo muscolare.
Se lo mette a testa,
se lo mette male. La torta a testa potevo mangiare, il glutine zero. Glutine zero.
Ah, in realtà, secondo me, ma anche secondo la scienza, non è che possiamo ricavare tante proteine da cibi cotti. Quindi anche se di partenza ci stanno molte proteine, nel momento della cottura noi andiamo a distruggere tutto quello che sono i nutrienti di questi tipi.
Infatti,
di cibi, chiamiamoli.
Chi beve il latte non riscaldatelo, perché bruci tutte le proteine del latte che deve essere bevuto freddo, secondo me.
Sì, tra l'altro non sono proteine assimilabili, tra l'altro se i medici sapessero veramente quant'è la percentuale di proteine nel latte. Sappiamo. Nel latte. Allora, chiediamo alla nostra dottoressa in diretta. Abbiamo qui la nostra dottoressa, che lei saprà benissimo qual è la percentuale proteica del latte materno umano.
Già vi volto.
Prego.
Mettiamo un timer per rispondere alla domanda.
Qual è la percentuale proteica del colostro?
Siamo a caduta libera, si apre la botola, quindi hai 30 secondi da adesso.
29.
Cercate su 1,3.
1,3.
Chi l'ha detta?
Svamp.
Va, Svamp è informata, però la dottoressa.
Allora, dov'è il telefono?
Sentiamo anche qual è la percentuale del latte, percentuale proteica del latte, ad esempio, di erbivori o carnivori.
Lo sa Stefano, vai Stefano.
Non lo sa nessuno. Non
50%. Inferiore.
Assolutamente no, la percentuale è intorno al 4% per gli erbivori e intorno al 10% per i carnivori. E l'essere umano invece, quindi la mamma, la nostra mamma, aveva una percentuale proteica nel colostro, nel primo latte, di circa 2% i primi giorni. Poi questa percentuale scende nel tempo fino all'1%, fino alla fine che arriva allo 0,5%. E quella ci indica che il massimo di proteine che dobbiamo avere nella nostra vita è quello, quindi massimo 0,5% del totale. Quindi che cosa succede? Che tutti gli alimenti in realtà, diversi dalla frutta ma soprattutto diversi dalla mela, sono iperproteici. Quindi per non parlare di quelli che sono i prodotti animali, che sono estremamente proteici e portano tutte quelle malattie cardiovascolari, cancerogene soprattutto, e tutte le altre malattie spesso dovute proprio a iperproteinosi, queste proteine che acidificano il corpo e poi mettono in atto una serie di compensi che portano all'usura del nostro stesso corpo. Invece le proteine che dovremmo assumere sono ovviamente quelle naturali della frutta, in particolar modo appunto la mela in media ha uno 0,35% di proteine,
no? Ricordo bene.
Esatto, le mele rosse perché sono meno acidificanti, quelle verdi e gialle hanno caratteristiche diverse, sono un po' più acidificanti, e chi ha provato a fare solo mele, però non sapendo quali mele, è stato un po' male proprio perché c'ha un piccolo scompenso. Nel momento in cui tu pulisci il corpo, lo rendi presente al massimo delle prestazioni, devi però dargli il carburante giusto.
Intanto con le mele rosse invece non c'è il rischio di uno scompenso.
Come?
Sì, dico, anche con le mele
rosse, ma soprattutto quando vai verso l'alimentazione più naturale devi sapere quale frutta usare, quale no. Ad esempio la frutta acida è estremamente anche quella acidificante. Quindi limoni e arance che noi comunemente utilizziamo prima venivano utilizzate solo per ornamento, per il loro profumo, per lavare, per dei saponi, per dei detersivi, perché c'è un potere sgrassante dovuto al fatto che era molto acido, cioè il limone ha un pH bassissimo, quindi nel corpo ovviamente creano uno sbilanciamento. Ieri mi confrontavo con una biologa e una nutrizionista, pure lei ha conoscenza del fatto che l'acido citrico del limone non è che nel corpo si trasforma magicamente in citrato per chissà quale reazione magica, ma va a sottrarre il calcio dalle ossa, dai denti, proprio per poter compensare l'acidità e trasformarsi in citrato. Quindi il limone, in realtà, quella famosa acqua e limone alla mattina, va assolutamente evitato, soprattutto perché nel lungo periodo crea questi scompensi enormi. E quindi in realtà è un sollievo per chi mangia, beve di tutto, perché a livello fisico il citrato del limone va a spurgare un po' i capillari, gli organi, e fa un effetto tipo appunto detersivo delle tubature, tipo mastrolindo delle tubature nostre. Quindi abbiamo un po' di sollievo perché sciogliamo un po' di fecalomi, sostanze tossiche all'interno dell'intestino e poi le evacuiamo, però nel lungo periodo.
Per quanto riguarda invece...
Io me le vedi a casa e devo buttare.
Per quanto riguarda il fatto energetico, cioè durante il giorno hai notato un cambiamento?
Certo, ovviamente c'hai una maggiore lucidità mentale durante il giorno, tutta l'energia a disposizione, perché quando il sangue non è concentrato a livello degli organi motori o degli intestini, ovviamente va al cervello, va ai muscoli, quindi è a disposizione. Quindi non ci sarà mai più il sonno post-prandiale, la stanchezza, la depressione, il malumore, mal di stomaco, eccetera, perché non è più una condizione che fa parte di noi, perché la frutta passa velocemente nello stomaco, viene assorbita dallo stomaco e dall'intestino nel breve periodo. Quindi il problema è, in realtà, è quando noi mangiamo la frutta dopo i pasti, dopo quei pasti che sono deleteri, che mettono ad esempio prosciutto e melone, facciamo un classico esempio, no? Mangiando il prosciutto ci vogliono più o meno 3 ore per poterlo far passare dallo stomaco all'intestino. In quelle 3 ore il melone ha fermentato, quindi comincia a produrre degli acidi, degli alcol che sono deleteri. Quindi la classica mela o la frutta che mangiamo dopo i pasti, dicono: oddio, quella mezza mela mi ha fatto male. È perché la mela viaggia come una Ferrari, che poi si ritrova davanti una 500 e quindi non riesce a passare e comincia a fermentare. Questo soprattutto per altri tipi di frutta, la mela è un po' quella.
Nel frattempo sono arrivati due messaggi riguardo anche l'argomento mele. Prima di tutto Moreno Sdringola che dice: Fragolino mente sulla dieta.
Lo denuncio per
secondo per messaggio diffamazione. Secondo messaggio di Fischietto, giusto, da Lidano, che vi saluta. Ecco, no. Guarda, dillo che sei qui, io non ti ho mai visto in faccia. Dice, ti ha chiesto in pratica se tra mele rosso o gialle c'è differenza se magari vengono pelate o meno.
Allora, la mela va mangiata con la buccia perché la maggior parte delle vitamine stanno nello strato esterno, quindi vitamine e sali stanno soprattutto lì, quindi va mangiata con la buccia. E la prossima domanda sarà qualcosa del tipo: ah, ma le mele hanno 40 trattamenti l'anno, sarebbe stata questa?
No.
Quindi è vero che danno comunque dei trattamenti, degli anticrittogamici, ma sono sempre meno diciamo dannosi e tossici rispetto a cose inside messe dalla natura, ad esempio nei semi ci stanno addirittura da 1.000 a 1.000.000 di volte di tossine in più rispetto a una mela trattata, perché sono molto più potenti i veleni che la pianta mette a difesa del suo cucciolo, che è il seme. Quindi anche queste diete piene di insomma semi, cereali, legumi, sì, eccetera, sono deleterie in lungo periodo. Certo, è un sollievo per alcuni che sono passati dalle proteine degli animali alle proteine vegetali, quindi hanno fatto già uno step migliorativo, però per una salute ottimale dobbiamo mangiare frutta, ma non perché lo dica io oppure l'abbia inventato, ma proprio perché a livello anche scientifico, anche a livello di osservazione della natura, se vediamo l'essere umano, ma anche soprattutto le scimmie, sono in perfetta simbiosi con le piante da frutto. Perché? Perché prendono il frutto, che tra l'altro è ricco d'acqua, è ricco di glucosio, ricco di amminoacidi, di sali minerali, vitamine, tutto quello di cui abbiamo bisogno sta già nella frutta. Okay. Quindi che cosa succede? Che abbiamo una simbiosi perfetta, perché la pianta produce l'ossigeno che noi consumiamo e noi gli diamo l'anidride carbonica. Ci dà il frutto che ci nutre e noi in cambio prendiamo i suoi figli che stanno all'interno, che noi non mangiamo, i semi, e li buttiamo lontani dalla pianta e facciamo il suo gioco. Cioè la pianta ci sta praticamente utilizzando per poter procreare, perché se cadessero sotto la pianta ovviamente non nascerebbe una nuova vita, no?
Ce la racconti insomma anche in questa maniera, che è molto più semplice, logica, più diretta. Andrea, siccome siamo in chiusura col tuo spazio, no? E ci volevi dare qualche riferimento, anche qualche libro che può avvicinare a questa cultura?
Sì, è tutto...
Anche le iniziative che fai tu, insomma, raccontaci quello che stai organizzando, così e diamo magari i tuoi riferimenti anche su Facebook.
Certo. Allora, intanto vorrei consigliare i libri di ERT, sempre, perché è quello che ha spinto tutte le persone a un cambiamento, perché agisce appunto utilizzando la logica e la comune intelligenza delle persone, e è innegabile la verità che raccontava. Okay. E Eret tra l'altro diceva la domanda: ma si può vivere sulla frutta? Lui diceva: guardate semplicemente la mucca, che dalle erbe, dal fieno e un po' d'acqua lei trasforma tutto, perché la vera alchimia non è fare cibi chissà quanti elaborati, la vera alchimia è il nostro corpo e soprattutto il nostro fegato e stomaco, e da lì viene trasformato tutto a partire da quegli elementi. Quindi ad esempio la mucca, che da quegli elementi costruisce pelle, ossa, muscoli, sistema nervoso, il sangue, costruisce tutto a partire semplicemente dal fieno. Quindi dice: perché l'elemento più evoluto del pianeta, che siamo noi esseri umani, perché non potremmo campare semplicemente con i prodotti della natura, ma dobbiamo per forza creare qualcosa di artificiale?
Ascolta, diamo indicazioni sul tuo prossimo appuntamento, il corso e appunto Facebook.
Sì, gli altri libri sono Progetto 3M Progetto 3M e il manuale della rivoluzione fruttariana sostenibile, che è il riassunto del Progetto 3M, quindi riassume un po' quello di cui vi ho parlato. E i miei appuntamenti sono: la prossima volta sarò ospite alla libreria Cavour il 24, giovedì alle 9. Sì. E poi si farà una cena carpotecnica sabato 26 con un corso annesso a Casaglia. Le indicazioni trovate anche su Facebook. Io sono Andrea Bazzari e mi trovate lì. E questa cena carpotecnica è semplicemente da carpos, che significa cogliere, raccogliere. Cioè utilizziamo tutte cose che vengono semplicemente colte, poi vengono le cuociamo, le tagliamo, facciamo il minimo di elaborazione. Non è che dobbiamo rivoluzionare quei tipi di alimenti, che sono naturali, quindi semplicemente li assembliamo più che altro. E alcune cose le cuciniamo, addirittura faremo la pizza fruttariana, al 100% fruttariana. No, gnocchi.
Magari invita
Lorenzo. È frag.
Io ci sono stato.
Lui c'è stato, ma purtroppo lui non riesce a mangiare frutta. Complice del fatto che, essendo estremamente intossicato da cibi naturali, viene richiamato come l'eroinomane. Lui l'eroinomane non mangia più. Alla fine dice: no, per dire, non voglio fare un esempio così cattivo. Però in realtà l'eroinomane non si avvicina più a cose salutari, cioè pensa solo all'eroina perché è completamente intossicato. Più le persone sono intossicate, più non riescono a mangiare frutta.
Noi invitiamo la gente in generale curiosa a vedere un modo di mangiare diverso anche dal proprio, magari a contattarci per vedere. Esatto.
Sì, ma volevo spiegare in maniera logica e scientifica perché alcune persone non riescono a mangiare frutta. Cioè, ne ho conosciute svariate, anche pazienti diabetici con ipertensione, mille problemi, cioè quasi terminali, che non riescono a mangiare frutta proprio perché sono completamente intossicati e non riescono a far meno di quegli alimenti, non riescono a mangiare frutta. La frutta smuoverebbe troppe tossine in quelle persone e quindi si sentono male nel momento in cui le tossine tornano in circolo per poter essere eliminate.
Ok.
Volevo un attimo chiudere l'argomento di Andrea con un messaggio dal tuo Ruggero, cara Filomena, che dice così, scherzando, la butta sul ridere: macellerie e pescherie andrebbero a fallire. E ci ha inviato una foto.
Ma prima ne abbiamo parlato, di come cambia un po' tutto.
Però loro sono complici un po' di questa insostenibilità.
I codi contatti?
Magari nascono più ortofrutta, quindi qual è il problema? Il macellaio ce la farà comunque affetta anche le zucchine.
A voi i tuoi contatti per chi parliamo con musica?
Infatti diceva Facebook Andrea Bazzari. Okay. Tutti gli appuntamenti sono stati dati, tu ti sei distratto perché a te le presenze femminili fanno male.
Guardatelo com'è rosso, cioè è proprio fermenta.
Allora ringraziamo una cena fruttifera.
Grazie a tutti, grazie a voi.
Grazie, alla prossima.
Grazie, Andrea, alla prossima. Ti aspettiamo. Andiamo con la musica?
È rossissimo.
Tanto noi andiamo con Uomo Tigre e poi con il FIBA. Facciamo salutiamo anche il Lollo, che va via anche il Lollo, ci deve salutare,
sì.
Ragazzi,
ma prossima volta in finale 5
ok, mi legherete non so, ok, va bene.
Grazie, andiamo al prossimo, grazie ancora Lollo e andiamo con la musica.
Ciao Tigre, il FIBA tra poco,
dai Lollo.
Nella notte va, se lo incontri gran paura fa, il suo volto ha la maschera tigre. 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 Misteriosa la sua identità, è un segreto che nessuno sa chi.
all'interno. Il mondo è stato, aspetta in coda, appeso a un semaforo. Provo a smontarlo con un sorriso, e so ciò che so, il mondo è il cannibale.
All right. rocky, rocky, Joe. Rocky, 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 Joe. Rocky, 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 Joe. Rocky, rocky, rocky,
Joe.
Eccoci qua, siamo ritornati, ho sentito questa bella sigla di
Rocky Joe, il mitico Rocky Joe.
In versione ridotta.
Assolutamente.
Ora mi sento sola perché siamo rimasti.
Quanti eravamo? 10 dentro.
È circa sera.
Abbiamo fatto anche un po' di foto, poi le mettiamo su Facebook.
No, una cosa carina perché c'è stata questa intrusione della squadra femminile. Cioè,
raga, è vero, però praticamente gli ascoltatori di sabato erano tutti qui oggi.
No, ma non è vero, dai.
Siamo aumentati, siamo migliorati.
Io volevo salutare però Ruggero che è in diretta. Ciao Ruggero,
lo salutiamo.
Voglio salutare la mia Monica, la nostra amica Lady. Monica Lady, che si sta ascoltando.
Monica Poggiani da
casa, che aveva chiesto appunto come Lady che va su Sofì.
Lady, com'è il tempo al lago? Quando sono usciti di casa stamattina erano schifo, adesso com'è?
Intanto hai arrivato Alessandro, che è già da un
po'. No, Nicola, oggi non è il tuo giorno fortunato.
Tommaso,
l'ex nuovo, la new entry,
membro sempre dello staff,
sempre membro dello staff.
Saluto, secondo me entrate in onda fra quanto?
Adesso
siamo già in onda.
Va bene. Tommaso,
allora intanto Tommaso Mazzocca. Allora Tommaso, innanzitutto mi ha fatto piacere averlo anche prima nella parte di Andrea,
grazie
perché
casualmente
non era stata voluta, sono un po' i due poli opposti della stessa questione, no? Un po' dell'alimentazione, ma nel suo caso specifico del vino, però ovviamente come diceva Andrea sono uniti dall'amore per l'uva, ma
sì,
mentre Andrea si ferma all'uva non fermentata, Tommaso va sicuramente
più oltre, più in profondità.
Comunque, è arrivato anche a fare
esatto. Ci siamo ricostituiti, sì. Allora, perché avevo invitato Tommaso? Beh, perché la storia di Tommaso a me mi è piaciuta molto, mi ha colpito, perché è un po', io dico, la favola dei nostri giorni, cioè di chi praticamente si è fatto da solo e con l'impegno ha raggiunto certi risultati in un settore che non era facile, perché lui ha iniziato col settore ristorativo, per poi insomma diventare oggi, e lui fa il capoarea di una nota azienda di vini, che lo possiamo dire Caprae, anche salutiamo colleghi e di proprietà, esatto. E però questo diciamo è lo stato attuale, però Tommaso nasce da una storia più vecchia di anni fa. Considera che lui è diventato a 27 anni una persona che dirigeva un ristorante nella parte chiaramente appunto del ristorante stesso,
in un albergo.
E comunque si è iniziato proprio semplicemente facendo il cameriere, no? Quindi un po'. Quindi ho chiesto anche i giorni scorsi a Tommaso di raccontarmi un po' la sua storia e mi è piaciuto vedere come una persona no, che viene poi dal sud di Vibo Valentia si è piano piano costruita una carriera importante.
Sì, non è stato tanto facile, ma comunque.
Raccontaci un po', quindi è iniziato così facendo il cameriere, le prime attività. Io chiaramente la tua storia la so, ma loro non sanno.
Che inizi un esempio anche per altre persone che stanno ascoltando, che questo no, intraprende.
Diciamo, no, vabbè, io insomma sono abbastanza. Insomma, non penso che io posso essere un esempio per nessuno.
No, insomma, invece lo sei, ti abbiamo invitato per questo. Sì.
Io sono molto tignoso, come si dice, in Calabria è la tigna.
Ho amici calabresi e sì, è una bella tigna.
È una bella tigna, insomma. No, io mi sono diplomato alberghiero nel lontano, non lo diciamo.
No, tanti anni fa. Io pensavo che fosse solo delle donne, invece no, mi sbagliavo.
No. E ho fatto sempre il cameriere, insomma, quando sono approdato a Perugia, per farla breve, insomma, comunque ho fatto i servizi nei migliori alberghi.
Nominiamo qualcuno così per dare anche un po' l'idea della
Brufani,
tipologia.
Dal Brufani alla Rosetta.
Questo parliamo di Perugia, sì, però Perugia. Tu hai iniziato un po' con l'Hilton, no?
Sì, nel 2000 dopo ho fatto, cioè Perugia mi andava un pochino stretta, ho fatto il salto di qualità e sono andato, ho fatto qualche domanda a Roma e il primo che mi ha risposto è l'Hilton, insomma, che... per me era,
benissimo.
Per me era,
non ha bisogno di
la
presentazioni.
Luna, ecco. Quindi sono entrato a far parte della squadra di Heinz Beck, della pergola dell'Hilton, che attualmente ha 3 stelle Michelin come, insomma, come ristorante più famoso, uno dei più famosi d'Italia.
Dove Nicola porterà la sua prossima
assolutamente
fidanzata.
Assolutamente, la sposa di tua porterà.
Vabbè, devi accendere un piccolo mutuo. No. Accenderà un piccolo mutuo,
perché quanto costa
per andare a scena lì.
Cioè, no, vabbè, dai, ci vogliono più o meno
300 euro.
Bravo, l'hai detto
c'è
tu.
Stato, secondo me c'è stato.
L'hai 100, detto tu. Guarda, 100 mi fai stare, 100 mi fai stare.
L'hai detto tu, l'hai detto tu. No, vabbè, là ho fatto, cioè è stata la mia, cioè io credevo di, insomma, a 27 anni di aver visto tutto, invece non avevo visto proprio niente, insomma, della vita di questo settore. Là ho fatto tutti i corsi sommelier, insomma, che praticamente sono 3 livelli, mi sono diplomato sommelier, però comunque non ti basta solo il corso sommelier per essere un bravo sommelier.
I 3 livelli come si sostanziano? Cioè qual è il primo, sono, il secondo, ecco, quali sì, sono le
sono
per
tre
chi magari è interessato, perché poi appunto. È
sì sì, sono 3 livelli, insomma, il primo, cioè che durano praticamente in un anno e mezzo si fanno 3 livelli, però un livello dura circa 2 mesi, ecco. Okay. Comprende 15-17 lezioni a livello, quindi insomma si parte dalla conoscenza della viticoltura, dopo nel secondo livello si fa la regione, le regioni italiane e anche il vino mondiale, e il terzo livello si sviluppa abbinando cibo vino, ecco.
Che è il più difficile,
diciamo, e dopo là c'è un esame che devi affrontare, insomma, se sei bravo lo passi, se no, ecco.
Quindi è selettivo, non è vero che magari basta frequentare, c'è una selezione finale.
Ma vabbè, tu non sei obbligato a farli tutti e tre. Se tu ti vuoi affacciare al mondo del vino, fai il primo e acquisisci quelle piccole nozioni e ti bastano quelle, ma non ti bastano.
Ma per fare la professione immagino di no. I 3 livelli sono obbligatori.
Per fare la professione sono obbligatori i 3 livelli, perché è un attestato riconosciuto in tutta Italia, quindi è una carta che ti permette di presentarti, che ti fa curriculum, però comunque, ripeto, non basta quel foglio.
Certo.
Ti devi far valere dopo in questo campo, perché non, se tu non sei bravo, se tu non studi, non ti aggiorni quasi tutti i giorni, comunque rimani sempre indietro, perché il mondo del vino è un mondo che va molto molto veloce.
È difficile, cioè ce ne sono tanti di sommelier, c'è una concorrenza forte, oppure ancora
guarda,
un settore d'elite?
Io diciamo devo dire una verità, che in Italia purtroppo la professione del sommelier non è vista anche dai ristoratori o dagli albergatori come una mansione principale, tu devi fare altre cose e anche il sommelier. Tipo io quando lavoravo a Perugia nei ristoranti facevo il maître e anche il sommelier. Perché a parte qualche isolato albergo, insomma a Roma o a Milano o a Firenze, la figura del sommelier, non c'è un ristoratore che si può permettere uno stipendio esclusivamente al sommelier. Quindi devi fare tante altre cose. Però certo.
Purtroppo. Vedo Nicola molto più interessato di prima. Assolutamente. Mi chiedo, ti pongo questa domanda, vero Silver? Non è la mia impressione.
Forse la sapete da soli. No, perché non è legata ai vini, no? Un buon vino. No?
Sì.
Fai.
E qui c'è. Qui si apre il pianeta di domande.
Curiosità mia, no? Perché.
Veramente.
Come deve essere? Cioè, un vino
le caratteristiche.
Allora, un buon sommelier deve riconoscere un buon vino lasciando da parte i propri gusti personali, perché ogni persona ha un gusto personale. A te ti può piacere una cosa, a me un'altra, però un bravo sommelier come un bravo tecnico deve giudicare un vino per quello che è, se fatto bene e se può affrontare un mercato. Quindi, che ti dico, dei vini buoni ce ne sono tanti, però devono rispecchiare certe regole. Prima di tutto la cantina deve lavorare bene in vigna e deve lavorare soprattutto bene in cantina, che sia pulita, perché se no ricade tutto sul vino. Cioè, ti spiego meglio, cioè se tu apri un vino da... che ne so, da un euro, da 1,50 euro, tu troverai un alcol spiccato, pochi frutti, molto solforosa, che la solforosa è quella che ti picchia la testa, il mal di testa del giorno dopo, e qualche puzzetta, insomma, che non rispecchia tanto il vino di qualità. Ecco, quindi bisogna saper scegliere, prima di tutto, e saper scegliere le aziende, e dopo il vino, insomma, è soggettivo. A te piace una cosa, a me me ne piace un'altra, però comunque bisogna partire da un'azienda. Per fare un esempio, siamo in Umbria, parliamo di Sagrantino. Di Sagrantino ce ne sono circa, che ne so, 150. Però ecco, quando si parla di Sagrantino, come Brunello, come Barolo, come Barbaresco, insomma, bisogna parlare di aziende, perché si dice ho bevuto un Brunello quanto era buono. No, mi devi dire di che azienda è e di che anno è, perché insomma in base a queste due cose io ti posso dire se è un buon Brunello, certo, oppure un Brunello.
C'è Stefano
così,
che annuisce perché lui ha esperienza.
È il campo.
Lui è esperto nel mondo dei vini.
Certo.
Volevo interrompere un attimo.
Mediatore della chiedata.
Sì.
C'è Lorenzo Lotito che ci saluta.
Ciao Lorenzo.
Ciao.
Salutiamo Lorenzo.
E poi c'era Fabio che si è prenotato, giusto per una domanda.
Sì, io. Bene. Niente, ecco, come ti è venuta questa passione per i vini, per la. Vabbè, sì, col lavoro.
Allora, io ho fatto tanti anni di ristorazione, però la passione che ho verso il vino è che ero un ragazzino, avevo 14-15 anni.
Lo bevevi a casa?
No, io non ho mai bevuto vino a pasto.
Mai?
No, io non c'ho l'abitudine di bere vino a pasto. Lo bevo adesso perché per il lavoro che faccio lo devo bere, però cioè, comunque non c'ho l'abitudine.
Un lavoro sacrificante, no?
Non sono abituato a bere il classico bicchiere di vino a pasto. Io faccio
degli assaggi.
No, faccio delle serate, faccio delle cene anche tra amici e si stappa un buon vino, insomma.
Direi di andare un attimo con la pausa musicale.
Poi scegliamo il vino.
Tanto noi
scegliamo il vino per la serata.
Stavo che annuisce, quindi poi Allora, Stefano può dare qualche
io c'ho tantissime domande,
le faremo dopo la pausa.
Ricordate Gigi la Trottola?
Sì. Grandissimo.
Vediamo Gigi la Trottola e poi la canzone che ha scelto Swamp poco fa, mi ha scritto il fogliettino
anche Dodina,
anche Dodina ha scritto una e l'Epi Lost in You, quindi okay. Torniamo tra poco,
vai, a dopo,
ciao.
Piccolo sei, oh Gigi, rotondo un po',
oh Gigi,
ma se tu vuoi sei un cerbiatto, lo so,
ah,
ma come fai,
oh Gigi,
dimmelo tu,
oh Gigi,
col tuo pallone a volare lassù, tutta la tua classe punta su di te, nella squadra tu sei grande re,
campione,
la tua città. Ma bello no,
oh Gigi,
pur con le donne d'arance lo so, ma come fa,
oh Gigi,
dimmelo tu,
oh Gigi,
piccolo e buffo a piacere di più, tutte le ragazze sognano di te, dicono che tu sei grande re,
campione,
gridano già,
dippi
urrà,
per Gigi la trotta.
Gigi però, fermati un po'.
Su www.alifornia.com è arrivato qualche messaggio, vero?
Eh sì, da Fischietto, che era qua fino a poco tempo
sono
prima.
Qua fuori,
sono
ancora
ci perseguita, ci perseguita.
Ma poi ti vado a leggere i messaggi, dice Fragolino, Pia e Calzone.
Sì, non sono, è un mio, il nostro modo di comunicare.
Ma è una cosa, un codice, poi ma Fischietto non è una donna, codice vero?
Codice no. Ciao, ciao grande.
Ciao amico mio, sì,
poi tu adesso grande. Devi dire ciò che scrive lui. Devi dire 33 trentini entrarono a Trento tutti e tre.
Vai, siamo pronti.
Andiamo con la musica, poi
le selleggi magari. Se, se vuoi ti metto pausa per voi, prendi
fuori. Frase, dai.
Allora 33 trentini entrano a Trento tutti i 33
trentini entrano a Trento, sono anche stavolta.
Ti faccio leggere.
33 trentini entrano a Trento tutti e te 33 tutti gli anni. Poi a Fischio gli spaccio.
Gli spaccio, poi c'è l'ultima di Fischietto che devi dire 1 2 3 4.
1 2 3 4. E poi saluta. Salutiamo.
Saluta Marco Figi di Pianello che si è collegato.
Grazie.
C'è Marco Figi di Pianello. Si è collegato adesso e ci saluta.
Ciao Marco.
Ciao Marco.
Ciao, ciao. Adesso torniamo al nostro ospite.
Sì, eravamo lì, infatti. Li ho visti interessati in una maniera.
Già
effettivamente ci stava spiegando Tommaso come riconoscere un buon vino, perché lui diceva, ok, quella di un euro, ma sì. Non credo che sia una questione di prezzo poi sul vino. Però facciamo questo esempio pratico. Andiamo in un ristorante, ecco. Ci servono un vino. Secondo te quali sono le caratteristiche?
Ci servono un vino dopo che l'abbiamo ordinato, penso.
Sì,
perché,
ma immagina che uno non abbia questa grande conoscenza, no? Tu dici, ok, è una questione di gusto, quindi magari è soggettivo
sì,
dover
però
dire.
Bisogna avere anche un briciolo di competenza, anche perché se no, se tu non capisci niente di vino, non è che è un difetto tuo, perché non si può sapere niente tutto.
Certo.
Per però comunque tanti ristoranti marciano su sta cosa, perché sull'ignoranza del cliente magari servono un vino che magari non è buono non solo al palato, ma anche che ti fa male, cioè ti fa male sia all'intestino che alla testa.
Ovvio. Quindi, per esempio, a me che piace tanto il Müller Thurgau, che visione hai? È un vino troppo femminile, una scelta troppo?
No, non è troppo femminile. Io credo che i vini femminili siano altri, tipo il Sauvignon, il Gewürztraminer, che sono dei vini cosiddetti aromatici o semi-aromatici, che sono quelli più facili, quelli che più ti innamori di quel gusto.
Sì.
Cioè, tutti siamo passati dal Gewürztraminer, che adesso io non ne bevo mezzo bicchiere già mi stomaca, però comunque non mi nascondo che anche io sono passato da là. Insomma, cioè, il vino è a scale, è fatto a scale. E si comincia con quello che più ti piace, che è quello che più ti fa sta bene, e si arriva con l'esperienza e con la tua capacità di selezionare dei vini a quello che il commercio ti offre, insomma, perché ci sono vini da 2 euro e vini da anche da 10.000 euro, insomma,
certo.
Ecco. Quindi la forbice là è tanto, tanto larga.
Consigli vini, per esempio, molto invecchiati oppure...
Allora, non tutti i vini possono invecchiare, questo è ovvio, però a me piacciono tanto i vini che hanno un'esperienza e una maturazione, un'evoluzione, che possono fare un'evoluzione nella bottiglia, a me piacciono tanto. Insomma, io ho aperto per esempio la scorsa settimana un rosso di Montefalco del 94, per esempio. Cioè, oggi siamo in commercio col 2014, quindi già un vino che ha 20 anni. Però comunque c'è sempre la paura, oppure può succedere che sia morto quel vino, ecco. Nel diventare aceto non è proprio il difetto principale di un vino, perché il vino può diventare aceto anche da subito, perché se tu non stai attento in cantina con le giuste tecniche, tipo la solforosa oppure l'azoto, oppure il vino si ossida subito e diventa aceto a quel punto. Però comunque il difetto principale di un vino longevo è quello che non sappia più di niente, ecco. Si sente solo l'alcol e niente più. Si nascondono,
quello, diciamo, è un segnale.
Muoiono sia i sentori di frutta che la spezia, e si sente solo l'alcol e a quel punto ha finito la sua corsa.
Chiaro. Io mi sono appassionata molto, scusa Fabio, ai rosati, non so voi i vostri gusti rispetto ai vini. Per esempio sul rosato non ho mai capito, un vino pregiato oppure un vino che non è
fino a qualche tempo fa si pensava al rosato come un vino non vino, ecco, perché stava in mezzo al bianco e al rosso, però ultimamente con la tecnologia avanzata si fanno dei grandissimi rosati. E anche sugli champagne, per esempio, si fanno degli ottimi champagne rosati, anche come tu sei pugliese, Leone
Basilicata. Non sbagliare. Senza nulla togliere pugliesi, o amici mi hanno ospitato.
La prima doc di un vino rosato è stato proprio il Negramaro di Leone De Castris, il Five Roses. E adesso sia dal...
Cosa consiglieresti?
Adesso, se io posso fare un nome, consiglierei uno dei più grandi rosati in Italia, è il Cerasuolo d'Abruzzo di Valentini.
Ah,
che è
un
grandissimo vino rosato che può invecchiare tantissimi anni, ecco, come il bianco.
E si accompagna con che tipo di pasto?
Allora, noi lo dobbiamo servire a una temperatura di servizio abbastanza bassa, insomma, ecco, bisogna servirlo come un bianco, il rosato, ma non troppo, perché dopo lo possiamo accostare a dei piatti che spaziano dal pesce crudo ai crostacei.
Quindi non è un vino d'aperitivo, proprio un vino da pasto.
Sì, anche d'aperitivo magari, ecco. Però se c'è un aperitivo non classico, magari con del pesce crudo, frutti di mare, si può fare, o delle ostriche, si può fare anche questo accostamento. Noi siamo abituati ormai, purtroppo, con lo spritz e noccioline, cioè quello non è proprio il mio aperitivo.
Prima di passare a Fabio, chiedo una cosa a Stefano, su questo mondo dei vini, no? Tu sei un ottimo conoscitore di questo mondo, no? E anche perché vediamo che stanno una volta.
È anche un ottimo bevitore.
E organizza.
Sono un grande consumatore, sicuramente.
E organizza spesso. Dimmi se sbaglio.
No, qualche volta mi è capitato di organizzare delle serate. Appunto. Ma perché è molto legato alla regione Friuli Venezia Giulia. Essendo una persona ad alta vocazione vitivinicola, mi piace un po' promuovere alcuni vini che sono quelli dei Colli Orientali del Friuli. Parliamo della terra del Piccolo, del Tocaio, sì, sommelier, quindi conosce perfettamente quella zona.
Su questo mondo
ci vado molto spesso anche per lavoro.
Identificando quella zona come la terra del Piccolo, della Ribolla Gialla, dei Colli Orientali, ci sono del Refosco da Pizzucolo Rosso e poi altri, ma questi qua, diciamo, sono le bandiere regionali e mi piace promuoverle anche in Umbria.
Ma comunque in Umbria, nei migliori anche ristoranti e nelle migliori enoteche, il Friuli è visto molto molto bene per i vini bianchi, ecco, come dicevi tu, dalla Ribolla anche ci sono degli ottimi di Sauvignon, dei Gewürztraminer, Straminer, il Picolit vinificato sia in secco che in dolce. Sono degli ottimi vini, insomma, sono, cioè, appartiene il Friuli Venezia Giulia, appartiene al patrimonio vinicolo italiano per quanto riguarda i bianchi. Dopo fanno degli ottimi Refosco, insomma, però comunque è visto come un territorio di bianchi.
Sono più noti
bianchi. Dal Carso ai Colli Orientali.
Alla Grave.
Sono veramente degli ottimi prodotti, insomma, senza fare nomi di aziende, però sì, comunque tutti lavorano comunque con una qualità molto alta.
Mi ha fatto venire fame,
farti venire sete,
no,
ma
cosa fame, perché mi pensa al cibo.
Un messaggio, faccio subito, vai, un messaggio sempre di Fischietto, dice di salutare Calippo da Umbertide.
Ciao Caippo da
Umberto.
Ciao Caippo. Io farei venire Fischietto come parte integrante del programma, perché di questi ascoltatori amici, infatti. È uno di noi.
Allora, manda.
No, corto.
Vai, grande.
Il decanter.
Il decanter.
Che ruolo c'ha nel far prendere aria
sì,
a quel vino?
Quanto tempo c'ho? Un minuto, cioè, fai
un minuto e poi andiamo in pausa.
Perché talmente ampia sta domanda.
Il decanter, ti spiego subito. Il vino si chiama decanter perché bisogna decantare il vino. La decantazione di un vino è letteralmente separare il solido dal liquido, quindi per quei vini che hanno un deposito. Dopo, una seconda funzione che c'è al decanter è anche per far respirare e ossigenare il vino. Quindi se non abbiamo tempo di aprire una bottiglia 2 ore prima, la versiamo in un decanter, dopo serviamo in un ballone ampio e con 20 minuti, mezz'ora possiamo bere il vino come se fosse stato aperto 2 ore prima.
È una pratica che ho avuto occasione di fare con il corso da barba.
Sono tutti,
tanti
io sono tutti esperti.
Vedi, scopriamo
non,
così
non, è, non è facile, perché a me almeno con stampolla, poi il nome tecnico ce lo dirà
decanter.
Sopra la candela, praticamente versa delicatamente su questo calice fatto apposta.
Prossima puntata facciamo due.
Poi faccio un paio di domande.
Una bottiglia qua è una bella bistecca, un po' di patata.
Ha capito il senso della puntata, Nicola.
La prossima volta porto una bottiglia di Sagrantino e 5 bicchieri.
Ma noi ci aspettavamo questa. In realtà
c'è una domanda su Sagrantino per spiegare un po', no? Anche scusatore.
Assolutamente. Andiamo qua a musica.
Due brani, uno scelto da Fogo, da Stefano, uno da Filomena. Il primo è UB40,
UB40 Red Wine.
Red Wine, vino rosso rosso e poi Giorgia con oro nero. Torniamo tra poco.
Che già va praticamente che
vai. We'll be right back.
donna facile con le difficoltà di un giorno semplice. Parlano di te che sei fragile, ma cammini a testa alta senza chiedere. Parlano di lui, uno stronzo senza fine, che si perde sotto le prime luci di aprile. Dicono di me che rimarrò da sola, ma nel tempo ho scelto e so che ne rimarrà una di me, una di me. Parlano di te che non hai regole, la gente parla quando non ascolta neanche se. Parlano di me che non mi amo davvero, ma una carezza sul mio viso è il mio primo pensiero. Parlano di noi e abbiamo tutti contro, ma tu sei come me, so che rimarrai al mio fianco. Dicono di me, non sono più com'ero e questa sono io e loro sono oro nero. Oro nero, oro nero. Oh, oh, oh. Parlano di te, un uomo che si perde, ma dà un abbraccio alla vita che poi lui protegge. Parlano di lei, una donna senza cuore, ma che chiede solamente di trovare amore. Dicono di me che non so consolare, ma sono qui davanti a te, mi prendo il tuo dolore. Parla un po' con me, che sono come te, e le parole sono armi e sanno fare male. Devi sapere.
Eccoci qua ragazzi, tornate indietro, questa dovrebbe essere la canzone di Giorgia.
Che non vi piaceva, oh, però, perché me l'avete criticata, no, questa era la mia canzone del momento.
Bella canzone, a me non è piaciuta.
Mi è stato detto che mi piace il petrolio.
No, è che come ha detto benissimo Fogo fuori onda, come abbinare il vino sbagliato al cibo sbagliato, fare abbinamento appunto, non...
Io la fai male.
Perché
fai
siamo male. Passati da UB40, un po' reg, no, un po' ska, a...
Vabbè, ma dobbiamo essere vari,
Prima di fare domande, due notizie strane che hai trovato, Sivo, su Instagram.
Sì, allora, prima, visto che oggi si è parlato di alimentazione, di calcio, eccetera, un artista, credo, statunitense, femmina, di nome Lucy Mayerus, quindi non credo sia statunitense.
Vegana che
no,
cioè...
No, lei, anzi, per sensibilizzare le persone sull'uso sconsiderato dell'avorio, degli elefanti, eccetera, ha creato dei gioielli, collane, orecchini, eccetera, con i propri denti.
Oh!
Con i propri
denti.
Pesante.
Molto pesante.
Non penso che li compreremo, insomma. Non credo.
Cattivo gusto.
Non c'è manco più un dente, cioè per...
Poi io volevo ricalcare una chicca che abbiamo letto un anno fa, giugno 2015, che è in commercio da un anno e mezzo, appunto, un stupido dilattatore per farsi abbronzare in mezzo alle natiche.
Questo avevo letto, sì, anche avevo letto.
Abbiamo letto una chicca, ho voluto riproporla.
Io non ho comprato, tu l'hai comprato?
No, ancora no.
In previsione dell'estate.
Guarda, lo comprerò nel 2040.
Ah, bene.
Torniamo al mondo dei vini, dai.
Sì, che è molto.
Anche la storia di Tommaso, perché mi sono fatta raccontare anche qualche aneddoto, no, della sua storia, tra le quali un'esperienza che ha fatto a Malta. Ti ricordi, Tommaso?
Sì.
È andato è stato chiamato in un ristorante di una baronessa, sì, no? Ricordo bene, un palazzo storico molto bello. Brava. Mi raccontava che
la baronessa è fidanzata o cerca marito.
Guarda, non lo so.
Magari ci ho provato un po', ma
come
c'è stato verso.
Quando
c'è stato
unisce l'utile al dilettevole. Vabbè, vediamo se è vivente, ci andiamo a fare un viaggio. Ad ogni modo, quindi mi ha fatto simpatia l'immagine che mi ha dato Tommaso. È sceso dall'aereo, c'erano 40 gradi all'ombra, e quindi la prima sensazione che ha avuto Tommaso è di tornare indietro. Mia amata Italia, ritorno indietro.
Posso capire.
Poi però...
Hai fatto anche io così.
Che cosa ha fatto? adesso ce lo racconta lui però, e ha iniziato a lavorare lì, però ha pensato bene di trovare una soluzione per vincere questo caldo afoso che lo colpiva. Non se l'aspettava Tommaso che glielo chiedevo, ma è stata una storia troppo simpatica, va raccontata.
No, perché spiego, no? Io lavorando in questi posti sciccosi, insomma, bisognava lavorare quasi con lo smoking, vestito nero, insomma, camicia bianca, cravatta, insomma. Dopo un po' che mi sono arruffianato un pochino la baronessa, gli ho detto: guarda, qua dobbiamo, cioè, fa troppo caldo. Quindi ho cambiato tutte le divise a tutti i ragazzi camerieri e anche i ragazzi cucini. No, comprando delle pantaloni e camicie molto larghe, molto bianche, per lavorare un pochino più freschi e più
comodi.
E più comodi. E ha fatto un successone questa cosa, perché era...
Ha rivoluzionato
il primo...
Per l'estate. Ma
sì,
per
sì,
l'estate.
Vabbè, Malta fa un caldo allucinante.
Sono stato a Malta, in vacanza.
Poi infatti l'altra cosa bella dei racconti di Tommaso, che ti fa, è talmente bravo, che ti fa entrare nelle... proprio nei luoghi dove lui ha lavorato,
racconti,
no? Per esempio mi raccontava di... un posto molto bello a Capri, ti ricordi?
No, a Sorrento, sopra
Sorrento.
Davanti a Capri.
Infatti diamo dei suggerimenti di bei posti dove questi baldi giovani potranno
sì,
portare le loro
giovanità. Comunque bisogna aprire
uno
special prestito.
Ma
io Fabio o vince una lotteria. Perché non te la cavi con poco, insomma, ecco, in questo posto. Dove stavo io a strapiombo sul mare davanti Capri, una notte costava 600 euro una notte.
Sì, ma ci possiamo fare
sì,
facciamo
colletto.
La cena 200 euro minimo.
Sì, a parte
come
la
Gissani,
insomma, no, vabbè, sono posti extra lusso, perché insomma c'avevano 6-7 camere, insomma,
no.
Non è che...
No, 20-30.
No.
Ah, è proprio delitto. Poi mi parlavi di un bel posto anche a Pescara, no? Sul
lungomare
di Pescara,
sì,
magari più vicino a noi, più fattibile.
Monte Silvano, no?
No, proprio Pescara, al confine con Francavilla, comunque sul lungomare di Pescara, che già Pescara
poi si mangia pesce,
sono più avanti di Perugia... Sono avanti di... cioè, a paragone di Perugia sono molto più avanti. Io facevo l'aperitivo concepito come lo concepiscono qua i locali a Perugia adesso, già che era il 2005, 2006.
Sono stati dei precursori.
Quindi no, Pescara è una città molto avanti, insomma, universitaria, però comunque di molto modaiola, molto. Sì. E quindi là un noto imprenditore della pasta ha deciso di creare questo ristorante praticamente di fronte alla spiaggia, insomma, e ha fatto un lido balneare, un ristorante gastronomico solo pesce, una pizzeria di alto livello, ma una pizzeria molto
di livello.
Però non, con i prezzi molto molto abbordabili.
Bene, questa si può fare.
Ragazzi, siamo giunti agli sgocci, volevo approfittare, dimmi Fra, vai.
No,
volevo fare giusto due curiosità mie. Quando si parla di lavorazione di vini, la prima cosa che mi viene in mente a me Silvestre Celentano, sul bisbetico domato che schiaccia l'uva con i piedi. A Magione ancora lo fanno, perché è ancora un posto di campagna, eccetera. C'è differenza magari nel sapore, eccetera, del vino se lo schiacci oppure con i macchinari?
No.
Non cambia niente.
Non cambia niente, solo che l'uva schiacciata pigiata in quel modo si ossida più facilmente
l'uva schiacciata con i piedi.
Sì. Perché adesso le tecnologie, cioè i grappoli gli acini entrano in una autoclave chiusa ermeticamente sotto azoto, e l'uva viene pigiata con un pallone che si gonfia leggermente con una pigiatura soffice, e scende il mostro, scende in dei tubi e va direttamente nelle autoclavi, quindi non c'è contatto con aria in nessun modo. Quindi una volta il vino del contadino era un pochino
piacevole.
Acetello.
Io ricordo la nonna che amava tanto questo
sapeva
vino.
Di tappo.
No, il tappo è un altro difetto, però l'acido acetico era pesante. Ecco.
No, dicevo, la nonna apprezzava tanto il vino che faceva lei, no? Che lo facevano probabilmente con questi mezzi raccontati
popolare.
Da Silvio, sì. Però era, io me lo ricordo sempre, aceto. E dovevamo comunque dire buonissimo, perfetto,
buono,
ma ho questo
dentro.
Per me andava bene solo per l'insalata, però okay. Poi lo facevano.
Ragazzi, siamo arrivati a tempi del tema.
Ultima cosa, oltre all'Italia, no? Fuori da Italia, cioè un posto dove è buono il vino, che consiglio? Fa conto? Uno fa andare all'aeroplano, in Francia.
Andiamo in Francia.
In Francia, a posto. Non aveva...
Viva la Francia. Okay. Per Tommaso il vino è... E te l'ho
rubato,
giusto, giusto.
Con una parola, come lo definiresti?
È vita.
Beh, perché io ho detto sapore, cioè sapore di un...
No, è vita, bello. Vita, cultura, viaggi.
Tutto. Sta con lo sta?
Possibilità.
C'è un mondo, c'è il vendemmiatore che ti bestemmia in vigna, c'è comunque un produttore che magari, che ne so, ha sbagliato il giorno di imbottigliamento, cioè c'è un mondo,
c'è
bellissimo.
Un istruttore che dice come prendere la bottiglia magari.
Tu vedi un prodotto, ma c'è talmente tanto dietro un prodotto che è incredibile. Cioè ti si aprirebbe un universo dal territorio al singolo produttore.
Allora.
Anche le risate che si fanno magari due vendemmiatori parlando di uva, cioè milioni di cose.
Bene,
non le racconteremo, dai.
Perfetto.
Tommaso, no, è stato io e Sandro, ma ultimo Alessandro adesso. È stato Tommaso.
Mi
ha ribattezzato. No, Tommaso, ti aspettiamo quando vuoi.
Bene, una bottiglia di vino però.
Un sagantino, no, ok. È stato un piacere.
Sì.
Noi ci vediamo con per me lo spot nel prossimo.
Inizia lunedì alla grande.
Torniamo dopo due temi che mi è stato a causa impegni miei con lo spot alle 8:30 alle 10 e poi sabato prossimo con qualcuno dello staff.
Ricordatevi che per almeno noi fan domani c'è Takeover Toronto e domenica ci sono le Survivor Series da non perdere. Già ho preparato
chi vince fa Brock e poi andiamo via.
Io spero Goldberg deve vincere.
Anch'io faccio tanto, anch'io dico come c'è.
Domani ho divagando a Magione a Correte Numerosi.
Esattamente, sopra casa mia proprio.
Anche Mago Nulli.
Giusto, Marco, il nostro Mago amico, Mago Nulli.
Olivagando.
Ci siamo stato passo una 15:17 sì. Con siamo alla frutta con altri ospiti, con altre tematiche.
Con grazie nuovi appuntamenti.
Grazie. Oggi come sigla
ciao
Fabio, grazie a Stefano.
Come sigla finale ci hanno chiesto i Pooh e io ho messo Uomini Soli.
Non siamo noi, speriamo
infatti,
di non essere.
Siamo,
oggi
no,
non eravamo
no,
soli
no,
per
no,
niente.
No.
Buon sabato, buon weekend e fatti
bravi.
Vi
lasciamo con il
Pooh.
Ciao.
L'incontri dove la gente viaggia e va a telefonare. Col topo barba che sa di pioggia e la 24 ore, perduti nel Corriere della Sera, nel vale vieni di una cameriera, ma perché ogni giorno viene sera? A volte un uomo è da solo perché ha in testa strani tardi, perché ha paura del sesso, per la smania di successo, per scrivere il romanzo che ha di dentro, perché la vita l'ha già messo al muro, o perché in un mondo falso è un uomo vero, Dio delle città. Si è detto che ci sei, ti hai viaggiato più di noi. Vediamo se si può imparare questa vita e magari un po' cambiarla prima che ci cambi lei. Vediamo se si può farci amare. che ha studiato da prete o per vent'anni di galera, per madri che non li hanno mai spezzati, per donne che li ha rivoltati e persi, o solo perché sono dei diversi. Dio delle città e dell'immensità, se è vero che ci sei, che hai viaggiato più di noi, vediamo se si può imparare queste donne e cambiare un po' per loro, e cambiarne un po' per noi. Ma Dio delle città, tu ci sei, i problemi non ne hai, ma qua giù non siamo in cielo, e se un uomo perde il filo, è soltanto un uomo solo.
Seconda parte di Sogni all'Alba, parliamo con Ivan Romano. Ciao Ivan.
Ciao, buonasera.
Parliamo con te del singolo che presenta l'album che si intitola nello stesso modo, se ho capito bene. Si chiama L'Inventore Saltuario ed è un bellissimo titolo e quindi mi piace, sono curiosa di sapere intanto cosa troviamo nel singolo ma anche poi nell'album, visto che il titolo è proprio questo.